magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo e che in questa trasmissione, in questo ciclo di piccole trasmissioni che stiamo facendo, parliamo dello sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Questo argomento l'abbiamo iniziato nella trasmissione precedente e lo continuiamo in questa trasmissione con ciò che si contrappone alla concezione educazionale è proprio l'egoismo soggettivo. In pratica, la visione soggettiva, cioè la visione che ha un individuo di sé stesso, della propria collocazione nel mondo, è proprio nella capacità di veicolare le proprie tensioni e le proprie pulsioni nel mondo, è quanto preserva l'individuo dalla coercizione, dalla sottomissione, quanto sposta le sbarre della prigione in cui il condizionamento educazionale ha costretto l'individuo. Voglio sottolineare un aspetto particolare, cioè perché parlo di condizionamento educazionale e non di semplice educazione oppure di semplice fornitura da parte del sistema di elementi con cui l'individuo può vivere, può crescere nella vita. Perché nel sistema in cui viviamo, cioè nella società in cui viviamo, non ci si limita a fornire al nuovo nato gli elementi per affrontare la vita, lo si aiuta a crescere, lo si aiuta a divenire, lo si aiuta anche a capire come lui veicola se stesso in relazione ai fenomeni che incontra. Cioè, non è la società che aiuta il nuovo nato a crescere, ma è la società che impone al nuovo nato dei modelli morali, dei modelli comportamentali, un modus vivendi, e questi modelli li vengono imposti mediante la violenza. Se c'è facile pensare qualche anno fa quando i bambini venivano picchiati perché non si adeguavano al modello, è facile avere l'idea del condizionamento educazionale, no? È un po' più difficile quando invece l'imposizione avviene quasi esclusivamente a livello psicologico, a livello di ricatto psichico, a livello di attenzione per condizionare le condizioni emotive della persona e costringere la persona ad adeguarsi e a rispondere ai modelli che gli vengono imposti. Per questo motivo parliamo di condizionamento educazionale, perché è il modo di operare dell'adulto nei confronti del bambino. Nella società in cui viviamo è quasi sempre un modus operare, o meglio, nella tradizione, diciamo così, che si sviluppa a tutt'oggi, è un modo di operare per imposizione, per violenza. Una violenza che a mano il bambino riesce a collocare in un sistema fenomenologico diverso che gli arriva dalla società, specialmente dalla televisione, dai videogiochi, da altri modus, e diventano sempre più distruttivi. Cioè quel modello di violenza con cui l'adulto si impone la morale al bambino viene veicolata attraverso altri modelli di violenza che gli vengono presentati dalla società, per cui sembra che con la violenza e con la paura si riesca a dominare la situazione. Pertanto abbiamo casi di bullismo, casi di onnipotenza, casi per cui di prevaricazione continua, casi di appropriazione delle persone, casi di violenza che hanno il solo scopo di sottomettere le persone a una volontà non loro. Ed è la riproduzione in maniera adulta, in maniera, diciamo così, fattiva sul territorio, di quelli che sono gli input che il condizionamento educazionale, i metodi che il condizionamento educazionale riversa nei confronti del bambino. Il bambino naturalmente li fa propri, li fagocita, li trasforma, li elabora dentro di sé e li riproduce nella società con modelli comportamentali che sono uguali alla violenza che l'adulto ha esercitato nei suoi confronti. Dal momento che in questa società, nella società in cui viviamo, la il potere gerarchico, cioè la gerarchia come era imposta dal cattolicesimo, viene a perdere di consistenza, cioè viene a perdere quel rispetto morale, proprio perché la Costituzione vieta l'imposizione della sottomissione della gerarchia, per cui il poliziotto non è più un poliziotto anche quando è in mutande, è poliziotto soltanto quando fa il suo lavoro. Il giudice non è un giudice quando è in mutande, ma è un giudice quando fa il suo lavoro. Berlusconi che viene colpito dal treppiede della macchina fotografica, da quello che lo ha visto in piazza, non ha colpito il presidente del Consiglio, ha colpito il signor Berlusconi. In pratica, tutta quella che era la gerarchia assoluta, cioè io sono Dio, tutti voi siete sempre in ginocchio davanti a me, viene a cedere nel sistema sociale, perde quella sottomissione, quella deferenza che era imposta alle persone. E naturalmente resta cosa? Resta la violenza educazionale in cui le persone veicolano rispetto all'altro. Per cui professori si possono anche sputare in faccia se si vuole, no? Cioè perdono quella deferenza di cui avrebbero bisogno anche per trasmettere qualcosa e diventano delle persone che si possono attaccare, che si possono violare, a cui si può fare violenza. Per cui il bullismo aumenta, aumenta la necessità di essere forti nel bullismo, per cui aumenta l'uso della droga, aumenta il disprezzo, diciamo così, per l'altro o per i confini dell'altro, per cui si può rubacchiare, ma non perché non si fosse fatto questo anche 20 anni, 30 anni, 40 anni fa. Ma è caduto il divieto morale di farlo, cioè come se fosse quasi un diritto farlo. E quando questo viene a cadere nella nostra società, gli extracomunitari che arrivano non sono quelli che rispettano le leggi perché le leggi vengono rispettate da chi le fa applicare, ma siccome chi fa applicare le leggi disprezza le leggi e usa le leggi per i propri fini, ci arrivano qui quegli extracomunitari che disprezzano le leggi e usano le leggi per i propri fini, o comunque in percentuale molto maggiore che non in Germania, che non in Francia, che non in altri paesi. È proprio una questione di impostazione morale di un sistema sociale che col cristianesimo viene meno. Allora, ciò che si contrappone alla coercizione educazionale è proprio l'egoismo soggettivo. La costruzione dell'individuo avviene per adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove l'adattamento soggettivo è attuato dalla specie fin da quando uscì dal brodo primordiale e ha attraversato tutte le fasi di trasformazione, giungendo alla costruzione dell'individuo che, adattandosi a quanto incontra, costruisce se stesso nel migliore dei modi. Il migliore dei modi della sua costruzione soggettiva è determinato dall'oggettività che incontra. Tanto più l'oggettività in cui si sviluppa ritiene che il suo sviluppo sia patrimonio dell'oggettività stessa, e tanto più glorioso è il suo sviluppo, tanto più l'oggettività in cui si sviluppa intende trasformarlo in oggetto di possesso, e tanto più faticoso e misero sarà il suo sviluppo. Pertanto, ciò che sono gli adattamenti del singolo soggetto sono dati dalla manifestazione dei fenomeni che nei suoi confronti vengono fatti dalla società in cui viviamo. Una società che cambia come la nostra, cambia a spezzoni, a pezzi, e non riesce a cambiare tutto insieme, cioè non ha un'evoluzione tutta insieme, perché alcuni settori sociali sono più conservatori rispetto alle loro trasformazioni. Di fatto, il condizionamento educazionale, l'azione educazionale nei confronti dell'individuo è monca, per cui si dà, sotto alcuni aspetti, l'individuo migliora, si trasforma, viene favorito nella manifestazione dei fenomeni che gli giungono. La stessa manifestazione dei fenomeni, i suoi adattamenti a quei fenomeni, lo rendono un Superman in un'altra situazione che invece è rimasta arretrata. Allora, nella situazione in cui è rimasta arretrata, tende a veicolare quelle che sono le sue pulsioni che sono state adattate a altre e diverse sollecitazioni. Pertanto, una società in cui c'è un conflitto estremamente forte fra forze che portano a trasformarsi, andare avanti, e forze che tendono a conservare, inevitabilmente si creano tutta una serie di fratture, tutta una serie di conflittualità che minano di fatto la società stessa, ma che alla fin fine a pagare quella conflittualità sono sempre i soggetti più deboli, cioè sono i ragazzi, sono le ragazze, che da un lato hanno stimoli, hanno pulsioni e hanno illusioni di poterle veicolare in un certo modo, e dall'altro lato vengono sottoposte a pene, vengono sottoposte a pagare dei prezzi che non sono stati addestrati a pensare o a mettere in conto. Pertanto abbiamo effettivamente una cosa abbastanza complessa nel suo insieme. Al momento del suo sviluppo, l'individuo ha a disposizione i meccanismi che la sua specie gli ha costruito nelle trasformazioni in milioni e milioni di anni. Ha a disposizione la carica vitale dei genitori diretti, cioè della condizione che l'ha portato a germinare, ha a disposizione gli adattamenti e le sollecitazioni che egli percepisce nella pancia della madre, fatti dalla madre stessa come risposta a fenomeni provenienti da un'oggettività che ignora. Probabilmente ci sono altri meccanismi importanti, ma per quanto riguarda il nostro discorso, questi sono sufficienti. Altri meccanismi possono articolare meglio le cose, ma non cambiarne il significato. Con questi meccanismi l'individuo affronta l'oggettività nel momento in cui nasce. La sua forza consiste nel riconoscere se stesso e la necessità del proprio sviluppo nell'oggettività in cui può crescere. La sua debolezza è l'oggettività, che pretendendo un suo adattamento ad essa, già è intervenuta sulla madre e continua, troncando l'espressione di necessità, manipolando i suoi bisogni. Un'oggettività che reputa se stessa perfetta, agisce sugli adattamenti del nuovo nato per costringerlo ad adattarsi ai suoi imperativi. Davanti a lui l'oggettività non sospende il giudizio, presentandogli fenomeni, ma pretende che egli manipoli il suo giudizio in base alle rappresentazioni che l'oggettività stessa gli presenta. Il giudizio è manifestato dall'oggettività e questa pretende che il nuovo nato lo interiorizzi, lo faccia proprio e magari lo arricchisca per meglio aderire all'oggettività e ai suoi giudizi in cui è nato. Leggetevi la parabola delle mine e il terrore con cui si minaccia coloro ai quali la mina viene consegnata. L'io dell'individuo, da quando è nato, viene plasmato dall'oggettività, che ne determina in ultima analisi la sua struttura attraverso i suoi adattamenti. Tanto più coercitiva è la struttura sociale in cui nasce l'individuo, il nuovo nato, e tanto più la costrizione viene interiorizzata producendo due tipi di reazioni: reazione violente, al di là di come si esprimono, relazione di accettazione empatica e di assoggettamento. Voi avete delle reazioni estremamente violente da parte del bambino appena nato, fin dai primissimi istanti di vita, che tenta di trovare i suoi adattamenti in un'oggettività che lo sta opprimendo o che gli crea dei problemi. Dopodiché, a mano che ha delle risposte, risposte che non gli piacciono, risposte che sono violente, risposte che al bambino anche nei primissimi giorni gli creano dolore, il bambino cerca di sfuggire a questo dolore mediante i suoi adattamenti. E allora risponde ai fenomeni della società cercando di piegarsi, fa sempre degli sforzi per ribellarsi, fa sempre degli sforzi per riaffermare se stesso, ma nello stesso tempo si piega a quelli che sono gli input violenti, gli input che gli creano dolore dal mondo in cui vive. E questa dualità, cioè riuscire a far forza laddove è possibile, magari coinvolgendo emotivamente la madre, magari l'uso del pianto poi è un uso molto ricattatorio da parte del bambino, perché l'uso del pianto noi l'abbiamo perso come adulto, ma in realtà fa parte della comunicazione empatica dell'individuo, cioè il bambino trasmette una sensazione empatica, una situazione di sofferenza alla madre e la veicola mediante il pianto. Ora sta la madre riuscire a riconoscere la qualità, la sostanza e lo spessore emotivo che con quel pianto viene trasferito. Purtroppo quando la madre è cieca rispetto alla capacità di trasmissione del bambino, il bambino si accorge che a un certo punto non esiste più la comunicazione empatica, e questa è la maggior sofferenza che può avere il bambino. Queste relazioni non sono antitetiche, ma vengono espresse dall'individuo rispondendo alle sollecitazioni esterne, magari alterandole. Le risposte continue e sistematiche alle sollecitazioni esterne determinano la qualità e la direzione della sua crescita. Il suo io si esprime in ogni istante e in ogni istante viene individuato dall'oggettività, viene invitato dall'oggettività a mettere in atto nuove strategie di adattamento, confermando o smentendo le strategie precedenti. In ogni istante questo io dispone di un patrimonio di divenuto col quale affronta l'istante seguente. Alle sollecitazioni dell'oggettività, l'io divenuto contrappone le proprie strategie, quali risulta il risultato di tutti i processi di adattamento che ha messo in atto. Quell'io deve rispondere a esigenze diverse, deve rispondere alla necessità soggettiva che si esprime attraverso i bisogni dell'individuo, deve rispondere alle sollecitazioni dell'oggettività e deve, prioristicamente, salvaguardare quella soggettività nella relazione in modo da non portarlo mai in condizioni o in situazioni distruttive. Pertanto l'oggettività nel suo processo di condizionamento del soggetto si scontra... si scontra con la barriera dell'ego, il cui primo compito è la salvaguardia dell'individuo, del soggetto, nei processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Dove l'ego, nell'ambito della ragione, rispondendo ai suoi bisogni quali manifestazioni di necessità, altro non è che espressione di volontà nella descrizione quotidiana della ragione. La rappresentazione di volontà nell'ambito della ragione è la difesa dell'ego, dei processi di adattamento distruttivi, quali risposte ai fenomeni impostigli dall'oggettività in cui vive. Il fatto che le soluzioni strategiche dell'ego possano sviluppare sbocchi distruttivi, queste sono risposte del soggetto a richieste di autodistruzione dell'ego, oppure è incapacità del soggetto di veicolare in maniera diversa le proprie pulsioni e le proprie tensioni e provenienti dall'oggettività in cui vive, che impedendogli la soddisfazione dei bisogni gli chiede assoggettamento, negando l'espressione di necessità attraverso i suoi bisogni. La richiesta di sottomissione è la richiesta del potere di avere, che può esistere soltanto privando gli individui della possibilità di esprimere il loro potere di essere. Il potere di essere, che si sviluppa attraverso lo sviluppo dell'ego, diventa elemento perturbativo all'interno del potere di avere, in quanto si contrappone al suo progetto di possesso dell'individuo di cui l'ego è espressione. E passiamo anche alla seconda parte. No, la seconda parte, passiamo anche alla seconda parte per oggi, per lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana, anche se ci fermeremo fra non molto. La rimozione della coercizione educazionale inizia dallo sviluppo dell'egoismo soggettivo. La coercizione educazionale tende a sottomettere l'individuo a determinazioni che non gli appartengono. La coercizione è il tentativo dell'oggettività espressa dal potere di avere di distruggere l'ego dell'individuo per sostituirlo con l'ego del Dio padrone, di cui l'oggettività operante ne è manifestazione. Soggettivare l'ego del Dio padrone non è soggettivare l'oggettività, ma è soggettivare la sottomissione facendola propria, giustificandola e arricchendone la manifestazione all'interno del sistema sociale. È arricchire la mina data allo schiavo dal padrone affinché possa essere restituita al padrone con gli interessi, pena la sua uccisione da parte di altri schiavi del padrone. quando si riconoscono elementi coercitivi, la loro rimozione di tutti gli aspetti e le manifestazioni dell'ego in quel momento. Nel cristianesimo e nel cattolicesimo in particolare sono elencati 7 peccati considerati capitali. Capitali perché sarebbero, secondo i cattolici, all'origine di ogni peccato. Proviamo ad elencarli: superbia, avarizia, invidia, accidia, ira, lussuria e gola. Per i cattolici questi sono i peccati che allontanano l'essere umano dal Dio padrone. Per quei gruppi che altro non fanno che radicalizzare il cattolicesimo o il cristianesimo in generale, proponendolo ad individui che pur in conflittualità col condizionamento educazionale cattolico cercano relazioni diverse per rispondere a necessità, diventano difetti dell'ego che allontanano dalla percezione del divino e delle qualità superiori. Quando questi 7 elementi sono descritti come malvagi o negativi dai cattolici, questo viene fatto riferendoli alle caratteristiche che esprimono nel potere di avere. Sono cioè relativi alla loro attività coercitiva nei confronti degli esseri umani e vedono questi peccati come delle ribellioni alla coercizione stessa. Questi peccati come delle ribellioni dal Dio stesso, dal Dio padrone. Non si può mettere in ginocchio chi è superbo. Chi è superbo pretende, all'interno del potere di avere, che gli altri si mettino in ginocchio davanti a lui. Non si può mettere in ginocchio l'avaro. Chi è avaro vive nell'insicurezza per il futuro e all'interno del potere di avere sarà pronto a sottrarre qualche cosa ad altri piuttosto che rinunciare ad accumulare per dissetare la sua paura per l'incertezza del futuro. Non si può mettere in ginocchio l'invidioso. Chi è invidioso all'interno del potere di avere sarà pronto a fare le scarpe al suo superiore o chi sta meglio di lui pur di raggiungere la posizione, altro che sottomettersi. Non si può mettere in ginocchio chi pratica l'accidia. Chi usa l'accidia all'interno del potere di avere ha il potere di rifiutare di stare in ginocchio attraverso l'apatia alla sottomissione e all'indolenza delle sue manifestazioni. Non si può mettere in ginocchio chi vive attraverso scoppi d'ira e manifestazioni furiose. Chi usa l'ira all'interno del potere di avere non è addomesticabile, non è controllabile. La sua ira spezza ogni catena, perché il furore non è ragione, ma espressione nella ragione della volontà soggettiva come manifestazione del divino soggettivo. Non si può mettere in ginocchio chi pratica la lussuria. Il sesso è l'elemento di liberazione emotiva da ogni costrizione all'interno del potere di avere. Chi pratica il sesso ricerca il piacere e rinuncia alla sottomissione che quel piacere lo priverebbe. Non si può mettere in ginocchio chi ha la pancia piena. Chi ha i bisogni di pancia soddisfatti si rivolge ai pensieri astratti, manipola e costruisce le idee. All'interno del potere di avere le idee, qualunque pensiero astratto spingono alla libertà dalla sottomissione. Quando la Chiesa Cattolica considera un peccato capitale, altro non è che quanto riserva a se stessa. Infatti, la gerarchia cattolica ha il diritto di essere superba, vedi le chiese, i parametri o i suoi vanti. La Chiesa Cattolica ha il diritto di essere avara, vedi l'accumulo di ricchezza. La Chiesa Cattolica ha il diritto ad essere invidiosa, vedi le guerre di religione. La Chiesa Cattolica ha il diritto di essere accidiosa. Quando mai i preti hanno lavorato? E sto parlando del lavoro operaio. La Chiesa Cattolica ha il diritto di essere irosa. Non è la Chiesa espressione dell'ira del Dio padrone? La Chiesa Cattolica ha il diritto a essere lussuriosa. Usa il suo potere per possedere gli individui, per soddisfare i bisogni sessuali delle gerarchie cattoliche. Stupra i bambini, per esempio. La Chiesa Cattolica ha il diritto di praticare qualunque peccato di gola. Quando mai sulle tavole del prete è mancato quanto mancava la gente? I peccati capitali sono i pericoli che la Chiesa Cattolica vede per se stessa e attraverso i quali, con forme diverse e modi diversi, colpevolizza l'emotività degli individui. Perché, come voi sapete, anche questo è il grande problema della sottomissione degli individui. La Chiesa Cattolica, quando parla di libertà, parla della sua libertà di violare qualunque norma e qualunque legge. La libertà del Dio della Chiesa Cattolica è quello di macellare le persone, di costringere le persone a comportarsi come la Chiesa Cattolica vuole. Cioè la libertà per la Chiesa Cattolica è la libertà contro le norme sociali. Pertanto, quelli che sono i peccati capitali, la Chiesa Cattolica, sono colpe che la Chiesa Cattolica attribuisce alle persone, non a se stessa. Cioè non è il Dio dei cristiani che non deve essere avaro, che non deve essere lussurioso, che non deve essere invidioso, che non deve essere accidioso, che non deve essere iroso. Ma il Dio dei cristiani può essere avaro, accidioso, iroso, può essere tutto quello che vuole, perché lui è libero dalle norme sociali, dalle norme della società. Sono le persone che non devono essere avare, che non devono essere accidiose, che non devono essere lussuriose, che devono obbedire, che devono mettersi in ginocchio. E capite bene che questa contraddizione che viene imposta dalla Chiesa Cattolica ai bambini attraverso l'educazione, in una società in cui i principi sono i principi di uguaglianza sociale, chiaramente crea quella conflittualità attraverso il condizionamento educazionale che porta le persone a ribellarsi davanti alla loro esistenza, davanti alle relazioni che hanno col mondo. Perché tu devi essere iroso nei miei confronti e io non posso essere iroso nei tuoi confronti. Se siamo uguali, tu sei iroso nei miei confronti, io sono iroso nei tuoi confronti. Tu sei lussurioso nei miei confronti, io sono lussurioso nei tuoi confronti. Ma se tu ti assumi il diritto di essere iroso nei miei confronti e io non ho il diritto di essere iroso, non c'è più il principio di uguaglianza, c'è il principio della libertà della Chiesa Cattolica. Quella libertà che dice io ti posso ammazzare, ma se tu mi ammazzi a me perché non vuoi essere ammazzato, sei un terrorista. Ed è questa una delle logiche più perverse che sta attraversando l'intera società civile. L'individuo non si chiede perché è iroso. L'individuo non si chiede perché è invidioso. L'individuo non si chiede perché è lussurioso. L'individuo pensa che questi siano dei peccati che lo allontanano dall'essere divino, dall'individuo, dal Dio padrone, della cui fantasticheria ha sentito parlare. Ed eccolo a combattere queste pulsioni. Eccolo l'individuo ad impegnarsi affinché l'ira non esploda, la lussuria non si manifesti, l'accidia non prenda il sopravvento nelle azioni inutili che lui si impone. Eccolo digiunare e danneggiarsi perché, secondo la Chiesa Cattolica, così dovrebbe essere maggiormente apprezzato dal Dio padrone alla cui comunione anela. Ecco l'individuo distruggersi. Eppure quelle tensioni sono la sua ancora di salvezza. Quando mai un individuo è stato invidioso del Dio padrone o dei suoi rappresentanti? Al massimo era rabbioso per le ingiustizie e le atrocità che commettevano e che commettono. Quando mai un individuo ha mangiato a crepapelle se non nei sogni di fame a cui i preti lo costringevano? Quando mai un individuo è stato lussurioso se non nelle fantasie erotiche che la repressione sessuale cattolica impone? Quando mai un individuo è stato avaro se non come risposta all'insicurezza per il futuro costruita dalla Chiesa Cattolica e dai suoi preti? E così possiamo continuare. E in questo momento io mi fermo con la seconda parte della trasmissione per mantenere una certa linearità nella terza e nella quarta parte. E stiamo affrontando praticamente quelli che la Chiesa Cattolica parla dei peccati capitali, che la Chiesa Cattolica ha sempre usato per aggredire, per sminuire, per distruggere le capacità dell'individuo di manifestarsi nella propria vita. Cioè l'individuo deve comportarsi in quel modo e solo in quel modo, perché soltanto comportandosi in quel modo può distruggere la sua rappresentazione magica nella sua esistenza. E tutta la struttura morale della Chiesa Cattolica, oggi come oggi, viene a scontrarsi con quelli che sono i principi delle costituzioni, i principi sociali, la carta dei diritti fondamentali delle Nazioni Unite e dell'individuo. Cioè il bisogno della Chiesa Cattolica di riaffermare il diritto del Dio padrone, il bisogno della Chiesa Cattolica di riaffermare la sua libertà nei confronti delle leggi, nei confronti delle norme, è una cosa talmente grave e talmente violenta che viene a costruire quegli individui che sono inadeguati nella società in cui viviamo. E noi stiamo per affrontare un vero e proprio paradosso in cui le persone che arrivano in Italia come immigrate dall'estero sono meglio attrezzate per affrontare le condizioni sociali del prossimo futuro che arriva che non i cittadini italiani, i ragazzi italiani, che invece davanti al nuovo sono sbandati perché vivono questa dislessia fra norma sociale manifestata, cioè diritti costituzionali manifestati nella realtà, e norma intima, norma personale, che invece appartiene alla monarchia assoluta, che ha bisogno di mettere l'individuo in ginocchio e di sottometterlo. Questa differenza che avviene nella struttura educazionale porta l'individuo a identificarsi in cosa? A identificarsi nel re, a identificarsi nel Dio padrone. Cioè, se tu educhi le persone a sottomettersi a un padrone in una società dove le persone sono uguali, tu non fai altro che indicare all'individuo il modello del Dio padrone da fagocitare e da rappresentare nella società. Cioè, tu hai una società di individui onnipotenti anziché avere una società di individui che vivono per e nella società stessa, cioè nell'insieme sociale. In pratica tu non fai altro che costruire tante conflittualità laddove invece la società nel suo insieme dovrebbe aprirsi, dovrebbe guardare il futuro. In pratica noi, la Chiesa Cattolica sta organizzando tutto quello che è il disagio sociale all'interno della società civile proprio per riaffermare se stessa. Naturalmente non è che la società civile se ne stia tranquilla o se ne stia pacifica a subire tutto questo. Nella società civile sono in atto tutta una serie di strategie per uscire da questo, perché se è vero che tutto questo è razionalizzabile, cioè si può leggere razionalmente quelli che sono i comportamenti della Chiesa Cattolica, i comportamenti educazionali che vengono postati al singolo individuo, è altrettanto vero che esistono altri piani di lettura di quello che sta facendo la Chiesa Cattolica nei confronti degli individui. Esistono piani emotivi, esistono piani d'azione, esistono piani di azione nel presente che guardano al passato e piani di azione del presente che guardano al futuro. Ora, questi quattro modelli di soggetti che vivono queste quattro dimensioni diverse dal singolo presente, che vengono fuori dall'attimo presente in cui subiscono le azioni della Chiesa Cattolica, di fatto elaborano questi input che arrivano dall'universo cattolico in maniera soggettiva diverso e in funzione della loro percezione. Per cui quando la Chiesa Cattolica ti dice di andare a pregare, l'individuo emotivo vive la sofferenza della sottomissione, l'individuo d'azione vive l'adesione col soggetto che prega, l'individuo che guarda il futuro lo inserisce in una progettualità che gli crea un futuro menomato, l'individuo che guarda il passato, se non vede l'esperienza, arriva a sottomettersi. Per cui noi abbiamo tutta una serie di percezioni di quelle che sono le azioni educazionali fatte dagli individui in maniera diversa, vengono manipolate in maniera diversa. Però di fatto noi abbiamo come risultato nella società una grande conflittualità, specialmente nell'età infantile e nell'età della crescita, che dopo si ripercuote anche in età adulta. E questo è gli effetti della Chiesa Cattolica. Vedremo ancora i peccati capitali nella prossima trasmissione e vedremo come verranno articolati all'interno del potere di essere, proprio per vedere come l'individuo può venire fuori da questa concezione ideologica che la Chiesa Cattolica impone. Bene, per oggi io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione e a risentirci. Ciao a tutti.